Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo l'amore di Dio è l'amore dei fratelli. Quanto provvidenziale risulta allora il fatto che proprio oggi la Chiesa indica a tutti i suoi membri tre nuovi santi che si sono lasciati trasformare dalla carità divina e adesso hanno improntato l'intera loro esistenza.
Cari amiche, cari amici, bentrovati cordialmente da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri mattinata, durante la Cappella Papale per la canonizzazione dei beati Guido Maria Conforti, Luigi Guanella, Bonifacia, Rodriguez De Castro. Il segno del cristiano per testimoniare al mondo l'amore di Dio è l'amore dei fratelli. È proprio segno la parola che ci guida nelle nostre divagazioni odierne. L'universo delicato e complesso dei segni, dunque, segni di interpunzione e segni di vita nell'universo, segni d'amore, segnali di fumo, e poi l'amore, per l'appunto, segno supremo del cristiano. Siamo circondati da segni, ne riceviamo, peraltro, e ne trasmettiamo continuamente. Lettere, segnali stradali, codici inespressi, codici muti senza parole, gesti. Dicevamo segno dell'amore di Dio, ci ha ricordato ieri il Santo Padre, è l'amore che portiamo gli uni verso gli altri. E ancora il Santo Padre ieri, a proposito di Don Guanella, ha ricordato che in particolare nella sua testimonianza così carica di umanità, di attenzione agli ultimi, possiamo riconoscere un segno luminoso della presenza e dell'azione benefica di Dio. E così nella vita di tutti i santi, delle persone che sono da esempio appunto per la vita, per una vita di solidarietà e di attenzione verso i fratelli. Segni che noi diamo al mondo dell'amore di Dio e segni che Dio dà a noi del suo amore appunto attraverso gli esempi dei santi. La parola segno viene dalla radice europea sac, che vuol dire mostrare, dire. La lingua dei segni, appunto i segni di interpunzione, le stesse lettere che usiamo dell'alfabeto, che sono segni, ovvero simboli dei suoni, ci dicono, ci mostrano qualcosa, un significato, non immediatamente presente nel segno stesso. Quindi il segno rimanda sempre a qualcos'altro, a qualcosa di lontano. Un segno di Dio, appunto, un segno di distinzione, un segno di amicizia, un segnale di allarme, di allerta, di pericolo. Un segnale stradale, un segno zodiacale, un segno di vita, dicevamo, nell'universo. Segnali dalle stelle, di nuovo segnali di fumo, facce segnate dalla fatica, dalle rughe, anche dal dolore.
Ti amo, Signore, mia forza. Così, cari fratelli e sorelle, abbiamo acclamato con il Salmo responsoriale. Di tale amore appassionato per Dio sono segni eloquenti questi tre nuovi santi. Lasciamoci attrarre dai loro esempi, lasciamoci guidare dai loro insegnamenti, affinché tutta la nostra esistenza diventi testimonianza di autentico amore verso Dio e verso il prossimo.
Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers, where there used to be rain.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi stiamo divagando dunque sulla parola segno. Siamo tutti segno dell'amore di Dio per l'umanità. E sfogliando i giornali di oggi troviamo netti segni dei tempi, diciamo così. Il Messaggero, dal parto in TV al tango in ortopedia, la nuova frontiera degli ospedali. Una ex del Grande Fratello, del programma televisivo Grande Fratello, ha partorito sotto le telecamere in un ospedale romano, veramente un segno dei tempi. Hanno protestato tutti, i sindacati, il primario di ostetricia, la governatrice del Lazio Polverini, il Tribunale dei diritti del malato, soprattutto le altre gestanti. L'arrivo delle telecamere dei tecnici della televisione infatti avrebbe creato grandi disagi, mandato in tilt tutta la struttura. E, sottolinea il Messaggero, ora gli ospedali italiani hanno più volte dimostrato di essere in grado di andare in tilt anche senza l'aiuto di interventi esterni. Sminuisce la direttrice della ASL coinvolta in questa vicenda. Ma allora, si domanda l'articolista, si può, anzi si deve insistere su questa strada, perché non organizzare una sala bingo nella sala operatoria di neurochirurgia, porterebbe fondi all'ospedale, e che dire di una scuola di tango nel reparto di ortopedia, un corso capace di ridare fiducia a pazienti con evidenti problemi di deambulazione. Ecco, questa è l'ironia del Messaggero. Segni e disegni, ancora dal Messaggero, scarpe. Il capolavoro nel cassetto. Si parla di Tormenti, il film disegnato di Furio Scarpelli, grande sceneggiatore del cinema italiano. Il figlio di Scarpelli, Giacomo, sceneggiatore a sua volta, e il nipote Filiberto, sceneggiatore e regista, hanno amorosamente messo insieme questo film partendo dalla mole impressionante di disegni appunto lasciati dal grande Furio, un catalogo meraviglioso di nasi, di facce, di sguardi, scarpe, baffi, gesti, cappelli, tutto rigorosamente anni 30, come la mentalità da italietta che trasuda da ogni parola dei personaggi. Questo film disegnato, che sarà presto pubblicato da Rizzoli Lizard, sarà anche e soprattutto visto, proiettato il 3 novembre al Festival di Roma e poi per una settimana alla Casa del Cinema di Villa Borghese. Tormenti, film disegnato, come anche il libro, Tormenti, romanzo disegnato, vuole essere una commedia di persone. Questo è lo stesso Furio Scarpelli che parla. Il Messaggero riporta in trafiletto queste sue parole e prosegue: persone dentro la cronaca e la scenografia degli anni 30, un'epoca che è stata prevalentemente storicizzata e solo talvolta letterariamente utilizzata. Qui la si propone come sfondo e ambito di una vicenda ironicamente realistica, cioè che possa far sorridere senza però escludere la serietà dei momenti che la ispirano. Segni drammatici, segni di ruota, di pneumatico sul collo del povero Simoncelli, il motociclista morto durante il Gran Premio della Malesia. Vi leggo dalla stampa, nessuno dei due motociclisti coinvolti nel tragico incidente ha potuto evitare l'impatto e Simoncelli arriva al centro medico in arresto cardiaco con i segni della ruota sul collo. La gara si ferma, parte la rianimazione. 45 minuti di inutili tentativi, 45 minuti di passione per Paolo Simoncelli. Sempre La Stampa in prima pagina commenta: sentirsi immortali è forse da sempre tra le prerogative della giovinezza, tra i segni direi della giovinezza, anche tra i privilegi. E prosegue: proprio come un torero, ma senza spargere sangue di animali, anche Marco Simoncelli, detto Super Sick, era pagato per dare spettacolo, sfidando la morte. Cosa che noi, pubblico collegato via satellite con il circuito dell'ultima gara, tendiamo molto spesso a dimenticare. Non solo per il processo di rimozione del tabù di cui sopra la morte, ma perché certe stelle dello sport, così esuberanti, così simpatiche, ci appaiono immortali per forza di cose. Ancora dalla stampa, segni di tecnologia del futuro destinati, i segni della tecnologia sono sempre destinati a mutare con il tempo, con le epoche, e La Stampa, che è tradizionalmente un quotidiano molto attento ai temi tecnologici e scientifici, ci mostra come sarà il panorama delle nostre campagne, del territorio italiano, con i nuovi tralicci d'autore. Saranno i piloni degli elettrodotti che sostituiranno dal 2013 in tutta Italia le vecchie linee elettriche. I prototipi che si sono aggiudicati il primo premio del concorso internazionale Tralicci del Futuro, bandito dalla società Terna nel 2007, è stato vinto dallo studio Rosenthal, guidato dall'architetto Hugh Dutton. La nuova generazione di questi sostegni, di questi tralicci elettrici, è destinata a rinnovare progressivamente chilometri di vecchie linee elettriche. Sono leggeri ma resistenti, flessibili eppure stabili, e si ispirano alla forma più naturale ed essenziale possibile, quella degli alberi, usando però materiali all'avanguardia. Ecco, La Stampa ci propone un esempio di questi nuovi tralicci, un disegno tecnico. Effettivamente hanno così una forma vagamente a Y e suggeriscono proprio, danno un senso di leggerezza e di quasi di evanescenza. Un segno veramente dei tempi che cambiano.
Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
One Five Live, pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando così sulla parola segno, rubata all'omelia di ieri del Santo Padre durante la messa di canonizzazione. Il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo l'amore di Dio è l'amore per i fratelli. Tre nuovi santi, tre segni dell'amore di Dio, tre segni, cioè tre esempi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Vi ricordate i tempi in cui i medici venivano in casa? Sì, vengono ancora in casa, però insomma è sempre più difficile. Erano i medici di famiglia, quelli che non avevano bisogno di sofisticate analisi. Per carità, benedette le nuove tecnologie diagnostiche, però questi medici coglievano un segno appunto dallo sguardo, un segno sulla pelle, nella voce addirittura, per stabilire la malattia, individuare la malattia e soprattutto dare la cura. Beh, i segni del corpo come indicatori classici di malattie, di patologie, saper individuare, saper interpretare questi segni era ed è sinonimo del famoso occhio clinico. Ecco allora una storia della medicina proprio in questa chiave. E visto che da ieri abbiamo tre nuovi santi, e tra questi Luigi Guanella, che si occupò con particolare cura dei disabili mentali, ecco l'arte del guarire. Storia della medicina attraverso i santi. L'autore è Paolo Gulisiano e l'editrice Ancora. Allora vi leggo dal risvolto di copertina. È opinione ancora purtroppo diffusa che il cristianesimo sia stato un ostacolo al progresso delle scienze, compresa quella medica. Questo libro, scritto da un medico, ci rivela un volto diverso della storia della medicina, che non è soltanto la storia di invenzioni, di scoperte, di progressi scientifici. E anche la storia di uomini che nel corso dei secoli hanno dedicato la propria vita a prendersi cura di chi soffre. Medici, ma anche infermieri, farmacisti o altre figure che fin dall'antichità praticarono in modo eroico, fino alla santità, l'arte del guarire. Il compito del curare ha a che fare ogni giorno con il singolo segnato dalla malattia nel corpo e nello spirito. I protagonisti di questa storia non ebbero mai paura di dedicare a questo scopo la loro vita, affrontando il tanto male che c'è nel mondo e valorizzando il tanto bene che vi è ancora. Una scorsa all'indice, la medicina nel mondo antico, l'avvento del cristianesimo, i santi taumaturghi, la medicina nei monasteri, la nascita dell'ospedale, medicina e rinascimento, assistere i dimenticati, scienza e fede, medicina e modernità, santi in corsia. Paolo Gulisiano, L'arte del guarire, storia della medicina attraverso i santi, è in libreria per Ancora. Oggi sto divagando sulla parola segno, tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. Il segno dell'amore di Dio è l'amore che abbiamo per i fratelli. Così ieri il Santo Padre alla messa di canonizzazione di Guido Maria Conforti, Luigi Guanella, Bonifacia Rodriguez de Castro. Ancora a proposito dei fratelli meno fortunati, particolarmente dei disabili mentali, parlavo di Don Guanella, allora adesso una mostra davvero insolita di cui ci parla Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Sono passati oltre 30 anni dalla legge 180 che decise la chiusura e la distruzione dei manicomi, eppure ancora oggi si sente la necessità di capire, di esplorare, considerare quegli spazi per troppo tempo volutamente nascosti alla società, colmi di storie, di silenzi, di grida, di luce, ma soprattutto di ombre. Proprio per parlare di tutto questo è in corso a Roma fino al 27 ottobre la mostra fotografica Luci d'ombra, viaggio nei luoghi manicomiali, presso la sala di Santa Rita in via Montanara 8 a Roma. Ce la racconta oggi il curatore Maurizio Bartolucci.
Ma la mostra è intanto un viaggio in una di queste strutture ex manicomiali, precisamente quella di Maggiano, che è un luogo vicino Lucca. Questa struttura è rimasta pressoché intatta fin dai tempi della chiusura del manicomio, che è avvenuta in pratica alla metà degli anni Ottanta, quindi una struttura che ha mantenuto in sostanza quell'aspetto e anche forse una presenza, diciamo, di quelle situazioni, di quelle problematiche di cui ci si occupava tanti anni fa. Si tratta di una struttura nuova dal punto di vista dell'indagine, perché queste foto è la prima volta che vengono diffuse. Noi abbiamo colto questo elemento per poter tornare sul tema del disagio mentale.
Che cosa si è scelto di dire con questo titolo Luci d'ombra? Ricordiamo, le fotografie sono di Giovanni Nardini intanto.
Giovanni Nardini, un artista di Viareggio, che peraltro è la stessa città dove è nato Mario Tobino, uno scrittore importante che ha parlato molto dei temi legati al manicomio e che ha diretto da primario la sezione femminile di quella struttura, che è stata fotografata da Giovanni Nardini qualche tempo fa. Luci d'ombra intanto ha un riferimento estetico, perché le fotografie sono in bianco e nero di grande formato, giocano sulle ombre che sono proprie di questa struttura e giocano anche sulla luce che penetra dalle finestre, che penetra dai soffitti e che in qualche modo ci consente di guardare ancora dentro queste strutture. C'è poi anche un riferimento alla luci e ombre della follia, cioè le luci di una consapevolezza di questo male e delle possibilità di uscirne, e anche la profondità delle tenebre, la profondità del male. È una contraddizione che però vive in tutte le situazioni che riguardano diciamo la follia, che riguardano la pazzia. Questo è un po' il senso del titolo e credo che le foto ci diano conto di questa situazione, che è molto complessa ma sulla quale si può lavorare.
E so che l'esposizione sarà accompagnata da letture poetiche tratte dalle opere di Alda Merini, documentari e dalla rappresentazione del libro di Carlo Ognetti, Il bambino dalle braccia larghe, edito da AIDS. Come funzionerà? Ci saranno degli appuntamenti dedicati a questo? Come ci si è organizzati?
Prossimo martedì, a partire dalle 18, sempre alla Sala Santa Rita, vi saranno delle letture teatrali tratte da Mario Tobino e da Alda Merini, che riguardano appunto questo tema. Il martedì successivo, il 25, invece sarà la volta della presentazione del libro a cui lei faceva riferimento, e a questo libro verrà presentato da Daniela Pezzi, che dirige il settore della Caritas, che si occupa del tema della malattia mentale, e da Gianfranco Palma, che è l'attuale direttore del Dipartimento per la Salute Mentale della USL RM3, della ASL RM3, e che è la ASL dove è collocato il Santa Maria della Pietà.
Perché parlare di manicomi? Perché ricordare e portare avanti, davanti agli occhi, tutte quelle stanze? Qual è la necessità?
Perché il rischio è che quelle immagini e quella situazione noi ce la dimentichiamo. Magari i giovani d'oggi possono pensare che il manicomio non sia mai esistito, che la follia sia stata sempre in qualche modo tollerata, sia stata oggetto di assistenza. Non è stato sempre così, il manicomio è stato una struttura segregante, chiusa, una sorta di carcere per le persone che non stavano bene. La 180 ha prodotto una svolta importantissima, va migliorata, va affinata, non vanno abbandonati i suoi principi.
Io ringrazio Maurizio Bartolucci per averci parlato di questa suggestiva mostra fotografica Luci d'ombra, viaggio nei luoghi manicomiali, che rimarrà allestita fino al 27 ottobre presso la Sala di Santa Rita in via Montanara 8 a Roma, con ingresso libero, ricordiamolo. Grazie Maurizio Bartolucci, la saluto.
Grazie a voi, buona giornata.
Cari amici, ci avviamo alla conclusione della nostra mezz'ora insieme. In chiusura due segnalazioni. Da domani e fino al 12 febbraio sono in mostra a Palazzo Sciarra, qui a Roma, opere dell'epoca rinascimentale. Il titolo della mostra è Nel segno di Michelangelo e Raffaello. Il periodo della vita di Michelangelo, da Papa Giulio II a Clemente VII, quando a Roma lavorano pure Raffaello, Sebastiano del Piombo, Lorenzo Lotto, è un periodo d'oro a cavallo del Concilio di Trento, in cui si formano indirizzi artistici e decisivi anche per le epoche successive, ed è su questo appunto che si concentra questa mostra organizzata dalla Fondazione Roma. Ripeto, Nel segno di Michelangelo e Raffaello, sono esposte 180 capolavori a Palazzo Sciarra da domani e fino al 12 febbraio 2012. E poi un evento che riguarda da vicino la Radio Vaticana, oggi pomeriggio, ore 17:30, Sala Marconi, una commemorazione, un ricordo del padre Giovanni Giorgianni. Lo ricorderete ancora tutti, già responsabile del programma italiano del Orizzonti Cristiani, storica testata della Radio Vaticana. Lo ricordiamo oggi a 10 anni dalla morte, in questo importante anniversario. Partecipano tra gli altri il cardinale Roberto Tucci, il padre Federico Lombardi, il nostro direttore generale e portavoce della sala stampa vaticana, e poi il padre Vito Magno, Angelo Paoluzzi, Marco Cardinali. Insomma, una riunione di amici, ovviamente Franca Salerno, che presenterà un suo volume dedicato proprio alla storia di Orizzonti Cristiani. Insomma, una riunione di amici per ricordare questa grande figura nella storia della nostra emittente. Oggi pomeriggio, ore 17, nella Sala Marconi della nostra sede di Palazzo Pio. I segni, dunque, della passione di Cristo, le stimmate, per esempio, sulle mani dei santi, Francesco, segnato dalle stimmate, nel cui spirito sta per celebrarsi giovedì prossimo 27 la giornata di preghiera interreligiosa per la pace, e la pace a sua volta un segno della misericordia di Dio, dell'impegno degli uomini per raggiungere, per meritare questa misericordia di Dio. Però oggi vi vorrei congedare con due battute di Sant'Agostino, che nel De Magistro, uno dei suoi ultimi scritti, redatto peraltro in forma di dialogo, quasi di dialogo socratico, tratta due temi strettamente collegati tra di loro e molto importanti per lo sviluppo di qualsiasi civiltà: la natura dell'apprendere e dell'insegnare, e soprattutto il rapporto tra segni e significati, quello che oggi chiamiamo la filosofia del linguaggio. Due battute da questo famoso dialogo di Sant'Agostino. Vorrei che tu comprendessi che le cose significate valgono di più dei segni. Infatti tutto ciò che è peraltro necessariamente vale di meno rispetto a ciò per cui è. A meno che tu non sia di diversa opinione, risponde l'allievo. Mi pare che in proposito non si debba consentire troppo in fretta. Infatti se diciamo melma, penso che questo nome sia di gran lunga superiore alla cosa che significa. Il fatto che nell'udirlo provochi disgusto non dipende dal suono della parola, anche perché cenum, melma, in quanto nome, cambiata di una sola lettera, diventa celum. Cenum, celum. L'ironia di Sant'Agostino per salutarvi. Buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Parole.